come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio lo conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiedete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri.
La scorsa settimana abbiamo approfondito il contesto nel quale l'Evangelista Giovanni colloca le parole di Gesù ai suoi discepoli e che noi ascoltiamo in queste domeniche quinta e sesta di Pasqua. Il contesto è l'ultima cena di Gesù, a poche ore dall'inizio della sua passione di morte e risurrezione. Cosicché queste parole acquistano il valore e il sapore del testamento spirituale. I cristiani sono chiamati a custodirle nel cuore, proprio così come non potremo mai dimenticare le ultime parole che abbiamo ascoltato dalla bocca di una persona cara nell'ora del passaggio, o che abbiamo letto dopo, aprendo la busta che la persona cara ha fatto trovare. Riconoscendone la calligrafia, ci è parso di sentire la sua voce nel leggerle. Ci è parso di sentire il suo profumo tanto familiare. E ci siamo sentiti presi da tanta commozione e tenerezza, fino a dire: quello che tu mi proponi è impegnativo, ma siccome me lo chiedi tu, per l'amore che mi lega a te, farò il possibile per ricordarlo, cioè portarlo sempre al cuore e metterlo in pratica. Il disattenderlo mi farà sentire manchevole di rispetto nei confronti tuoi, che mi hai amato e mi hai dimostrato quanto io fossi prezioso ai tuoi occhi. Ecco, gli Apostoli, dopo l'esperienza sconvolgente della morte e risurrezione di Gesù, hanno lasciato riaffiorare dal cuore, hanno ricordato quelle parole che avevano scaldato il loro cuore. Anche quelle che nel mentre le aveva pronunciate, loro non erano in grado di portarne il peso. Vi ho detto queste cose affinché quando verrà la loro ora ve ne ricordiate, perché io ve l'ho detto. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità. Oggi vorrei comprendessimo anche il contesto storico nel quale l'Evangelista Giovanni scrive. Siamo circa 60 anni dopo il compiersi dei fatti riguardanti la vicenda di Gesù di Nazareth. Giovanni scrive a una comunità cristiana che è tentata di staccarsi, di prendere le distanze dal Vangelo. Stavano patendo violente persecuzioni, soprattutto da parte dei romani. Ed entrando a contatto con culture nuove e proposte di vita più allettanti, erano tentati di allontanarsi. Volete andarvene anche voi? Aveva chiesto Gesù ai dodici, Dopo che tanti che lo avevano seguito per il fatto dei pani moltiplicati e distribuiti, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Per il fatto che questa parola è dura, chi può ascoltarla? Molti, tanti che lo avevano seguito, tornarono indietro e non andavano più con lui. Come riferisce appunto l'Evangelista Giovanni, sempre lui, al capitolo sesto. L'Evangelista, in altre parole, ricorda ai cristiani ai quali indirizza il suo Vangelo: guardate che Gesù ce l'ha detto, che avremmo trovato persecuzioni, rifiuti, avversità, tribolazioni. Nessuno di noi le vorrebbe, ma è così. La storia umana è così, la vita delle nostre famiglie talvolta, spesso, è così. Pensate, cari figlioli, eravamo la sera prima dell'inizio dei dolori, quando Gesù il Maestro e il Signore ad un certo punto si alzò da tavola e si mise a lavarsi i piedi. Vi rendete conto? Lui ci ha amati così fino alla fine. Poi ha annunciato il tradimento di uno di noi. Noi non riuscivamo a capire, cosicché io, che ero seduto al suo fianco, mi sono adagiato sul suo grembo e ho accostato la testa al suo petto. Credetemi, ho percepito l'emozione e la commozione che stava abitando il suo cuore. Gli chiesi chi fosse colui che stava per tradirlo. Lui rispose: è colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò. Siamo stati ancora più disorientati, perché a tutti noi ha dato il boccone intinto al calice. Solo dopo abbiamo saputo che era Giuda, ma capite bene, tutti noi possiamo anche fingere di essere suoi discepoli, e questo ci ha scosso profondamente. Dopo, solo dopo, abbiamo potuto comprendere quanto grande è il suo amore per noi. Ha dato tutto, proprio tutto. Queste sono le parole che ci ha detto. Le ho scritte su questo libro perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. Ebbene, quella sera di grande intimità, lui ripetutamente ci ha pregato di rimanere in lui, di restare aggrappati a lui come il tralcio alla vite, per attingere linfa vitale, per attingere vita dalla sua vita, perché il suo amore sia riversato nei nostri cuori, e così trabocchi dal nostro cuore e si riversi nel cuore dei fratelli. Questo significa portare frutto. Senza di lui noi non possiamo fare nulla. Ma Gesù ha anche riposto una straordinaria fiducia in noi, quasi come ci dicesse che non vuole fare senza di noi. Sì, perché vite e tralci sono un'unica pianta. Ora voi siete corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte, sue membra. Gesù dice a ciascuno di noi: ho bisogno di te. Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme, e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Queste parole di Gesù, il suo testamento spirituale, sono preziose, sono vita per noi. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. In questo versetto Gesù distingue tra la relazione di amicizia e quella tra servo e padrone. Trovo molto preziosa la riflessione di Padre Gaetano Piccolo. Già Aristotele riconosceva che molte volte l'amicizia è basata sull'interesse reciproco, in altri casi si può fondare anche sul piacere di stare insieme, ma queste amicizie non sono durature. Molto più raramente l'amicizia si fonda sul bene, sul desiderio cioè di donare gratuitamente qualcosa di sé all'altro, nella condivisione di un valore. Non a caso, dunque, nel nostro tempo, l'amicizia diventa sempre più rara, perché viviamo nella cultura dell'interesse personale e della brama del possesso. L'amicizia chiede una disponibilità a perdere qualcosa di sé, senza la certezza di guadagnarci. Al tempo di Aristotele e anche in quello di Gesù, la differenza tra l'amico e lo schiavo era più netta ed evidente. Oggi, invece, molte relazioni di schiavitù sono camuffate sotto l'apparenza dell'amore. Gli schiavi e i padroni spesso si incontrano e si scelgono. A volte pensiamo che per stare in una relazione sia necessario adattarsi. In alcune circostanze, è vero, può essere opportuno, ma alcuni passano tutta la vita pensando di poter stare in una relazione solo da servi. L'altro diventa così sempre il padrone da compiacere e da non deludere. Si può vivere da servi del proprio marito o della propria moglie. Ma si può vivere da servi anche dei propri genitori, del proprio gruppo di amici, perfino dei passanti e dei vicini. Se troppo spesso diciamo all'altro, facciamo come vuoi tu, lo faccio solo per te, ho paura di deluderti, allora stiamo già abitando nella piazza del mercato dell'affetto. Chi vive la sua vita da servo molto spesso è una persona insicura. Non ha molta stima di sé e pertanto pensa di non avere diritto ad essere amato gratuitamente. Il servo si deve guadagnare il pane, quanto basta per sopravvivere, e chi vive da servo pensa di doversi guadagnare l'amore. Il servo ha sempre paura di essere licenziato, perciò chi sta nella relazione da servo ha sempre paura di essere abbandonato. Chi pensa di poter vivere le relazioni solo da servo va sempre in cerca di un padrone. Oltre ai servi, infatti, ci sono anche quelli che ritengono di dover stare in una relazione solo da padroni. Sono quelli che non ammettono le ragioni dell'altro, non vedono i bisogni dell'altra persona. Il padrone considera un diritto l'affetto dell'altro. Come ogni padrone, queste persone sanno mettere in atto ricatti per tenere il servo legato al suo lavoro di produzione dell'affetto. I servi e i padroni si cercano e si trovano reciprocamente. Quando una relazione non è sana, quando si instaurano una dinamica servo-padrone, vuol dire che i due si stanno usando reciprocamente senza arrivare mai a volersi veramente bene. Sia il servo che il padrone sono animati inevitabilmente dalla paura. Il servo ha paura di perdere le briciole di pane che danno senso alla sua giornata. Il padrone ha paura di restare solo. Questi incastri possono durare tutta la vita se il servo non arriva mai a rivendicare la sua dignità e il suo diritto di essere amato. L'amico, invece, è fin dall'antichità il simbolo della relazione sana. L'amico è il gratuito. L'amico è colui che non mi fa mai sentire in dovere. L'amico non misura l'amore. A differenza del servo, l'amico non ha turni di lavoro e proprio per questo l'amico è colui che sorprende con la sua presenza. Il servo non vede l'ora di finire il suo turno. L'amico non vede l'ora di incontrare l'amico. In qualunque tipo di relazione ci troviamo, l'immagine dell'amico resta il modello di una relazione sana. Il servo e il padrone si scelgono, gli amici si ritrovano. Lewis diceva che l'amicizia nasce quando finisce questa domanda: come anche tu pensavo di essere il solo? Il servo e il padrone vedono l'uno nell'altro il proprio avversario. L'amico vede invece nell'amico qualcosa di sé. Incontrare l'amico vuol dire incontrare qualcosa del proprio sé. Proprio per questo l'amicizia aiuta a crescere nella conoscenza di sé. Dare la vita per un padrone vuol dire sottomettersi a un destino ineluttabile. Il padrone è l'ideologia o il nostro bisogno. Il padrone ti spoglia della dignità, facendoti credere di farti un favore. Gesù ci libera dal rischio di vivere la relazione con Dio come l'amore per un padrone. Ci chiede di stare nella relazione con Lui da amici e non da servi. Dio non è un padrone, ma uno che desidera rispondere al nostro desiderio di sentirci voluti bene. Dio non è un'idea di cui essere schiavi. Dio è relazione in cui sentirsi amati. L'amico e il servo esprimono dunque due modi di stare nella relazione. Se vogliamo scappare da una relazione, forse è perché sentiamo l'altro come padrone. Abbiamo voglia di rimanere quando sentiamo l'altro come amico. All'inizio del Vangelo di Giovanni, i discepoli rimasero con Gesù nel giorno in cui lo incontrarono. Ma poi la vita li ha portati tante volte a scappare da quella relazione. Non a caso, alla fine del Vangelo di Luca, il verbo rimanere ritorna, rimani con noi, perché si fa sera. I discepoli hanno scoperto l'amico e gli chiedono di rimanere. Sono loro a chiedere al viandante di fermarsi. Quel desiderio è il segno che la relazione è tornata ad essere sana. È una relazione guarita. Gesù non ci chiede semplicemente di amarci l'un l'altro, ma di amarci come Lui ci ha amato. Se cercassimo l'uno nell'altro il criterio del nostro amore, probabilmente continueremmo a ferirci. Possiamo amarci invece cercando il criterio di questo amore fuori di noi. È Gesù che ci insegna come stare da amici in una relazione. Senza quel come, continueremmo a misurarci l'amore l'uno sull'altro, in una vertigine che porta inevitabilmente alla distruzione della relazione. Mi pareva bello poter proporvi questa riflessione intensa che a partire da queste parole del Vangelo di questa settimana possono aiutarci anche a ripensare a tutte le nostre relazioni, compresa quella con il Signore. Andiamo a vedere adesso i vari versetti. Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Siamo al vertice della rivelazione del Dio amore. L'amore totale e unico che il Padre ha per il Figlio è lo stesso che il Figlio ha per noi, suoi fratelli. Nell'amore di Gesù vediamo l'amore estremo di Dio per noi, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Quel ha amato me come il Padre ha amato me, in greco, nel tempo verbale in cui è posto, indica un amore perfetto. Un amore che è da sempre e per sempre. Ecco, quell'amore che il Padre ha riversato nel cuore del Figlio Gesù, quell'amore Gesù l'ha riversato in noi, e così siamo vertiginosamente presi nell'amore del Padre e del Figlio, siamo resi partecipi della vita trinitaria. Rimanete nel mio amore. Continua come una preghiera ripetuta la richiesta di Gesù a rimanere, a dimorare nel suo amore. La traduzione più fedele è dimorate nell'amore, il mio, perché solo il suo è amore vero, essendo lo stesso amore del Padre per lui, il Figlio. Questa è la nostra vera casa, dove possiamo vivere e ritrovare la nostra identità di figli e di fratelli. A quanti l'hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Dimorare nell'amore di Gesù ci rende capaci di portare frutto, cioè di amare i fratelli con il suo stesso amore. Questo invito a rimanere nel suo amore è particolarmente prezioso per farci comprendere che l'amore non è una meta da conquistare, ma è un inizio da cui partire. Il pensare all'amore come una meta da raggiungere ha creato l'equivoco del cristianesimo come una religione prevalentemente moralista. Devi amare, altrimenti non vai in paradiso. Scoprire l'amore di Dio per me all'origine della vocazione cristiana significa: ho ricevuto la vita eterna, la vita dell'Eterno, grazie al battesimo, e per questo sento che non posso non amare. Sono salvato gratuitamente, perciò dimorando nell'amore di Gesù che mi ha salvato, amo anch'io a mia volta. E qui, come Gesù dice subito dopo, trovo e scopro la gioia vera. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Prima aveva detto nel versetto 7, l'abbiamo ascoltato appunto domenica, se rimarrete in me e le mie parole rimangono in voi. Ora afferma che rimarremo nel suo amore se osserveremo i suoi comandamenti, che poi si ridurranno in un unico comando, quello di amare. Dimorare nel suo amore per noi significa, in concreto, amare come lui ci ha amati. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Noi possiamo amare perché Gesù ci ha amati per primo. Possiamo osservare i suoi comandamenti perché lui per primo ha osservato il comando del Padre che lo ha mandato a testimoniarci il suo amore per noi. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Le parole che nel capitolo 3 di Giovanni Gesù dice a Nicodemo. La conferma di essere nel suo amore ci viene da una vita conforme alla sua. Dice sempre San Giovanni nella sua prima lettera, noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. La fede, quindi, è inscindibile dall'amore, anzi la fede ha come oggetto l'amore. Noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. A sua volta, l'amore di Dio è inscindibile dall'amore per l'uomo. Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo. Se uno dice io amo Dio e odia suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. E questo è il comandamento che abbiamo da lui. Chi ama Dio, ami anche suo fratello. Ed è pure inscindibile la fede, l'amore, dalle opere. Non si ama a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. È uno dei versetti che abbiamo ascoltato nella seconda lettura di domenica scorsa. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Gesù desidera comunicarci la gioia ineffabile dell'amore che c'è tra il Padre e lui. La gioia è il colore dell'amore che vive nella reciprocità, gioisce chi ama ed è amato. Tanto amore è senza gioia perché o non è amore oppure non è corrisposto. La gioia che viene dalla comunione d'amore è il fine della rivelazione. Sempre San Giovanni nel prologo della sua prima lettera dice: queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia piena, come a dire, noi siamo pienamente felici quando comunichiamo l'amore che Dio ha per noi. Mi vengono in mente le parole del testamento spirituale di un prete che è stato cappellano a San Martino tanti anni fa e che i più anziani ricordano con tanta simpatia e affetto, Don Lino Pellizzari. Fin tanto che uno non scopre la gioia di essere gioia per gli altri, non sa proprio cosa sia la gioia. E nella cosiddetta preghiera sacerdotale, al capitolo 17, Gesù afferma: Io vengo a te, o Padre, e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Dopo aver parlato due versetti prima dei suoi comandamenti, come se fossero molti, Gesù dichiara: Questo è il mio comandamento, come se si trattasse di uno soltanto. È vero, i comandamenti sono molti, ma sono tutti esplicitazioni di un unico comandamento, quello dell'amore. Secondo Giovanni, comandamenti al plurale indica le molteplici traduzioni nelle svariate circostanze della vita dell'unico comandamento dell'amore. Far passare l'amore con cui Cristo ci ama agli altri, così come Lui ha fatto passare in noi, a noi, l'amore con cui lo ama il Padre, e così come la linfa vitale passa dalla vite ai tralci. In Giovanni 13 troviamo Gesù che, dopo aver lavato i piedi ai discepoli, aveva già detto: Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Lì parlava di un comandamento nuovo, qui lo ripresenta come il mio comandamento, quasi non fosse più nuovo. E c'è una ragione per cui è stato introdotto il cambiamento. L'Evangelista, lo abbiamo detto tante volte, scrive dopo gli avvenimenti della Pasqua, quando Gesù è già passato da questo mondo al Padre. Per primo Gesù ha praticato il comandamento nuovo, ha amato fino a donare tutto se stesso. Ecco la ragione per cui il comandamento non è più nuovo, ma è divenuto il suo, quello che egli ha praticato. La misura dell'amore al prossimo non è più quella indicata già nell'Antico Testamento, come te stesso, ma come io vi ho amati. E con questa espressione Gesù si riferisce all'amore sommo che egli ha manifestato sulla croce. Il suo comandamento non va inteso come una legge impegnativa, precisa e ben definita in tutti i dettagli, ma è un orientamento di vita che nelle sue implicazioni concrete deve essere stabilito momento per momento. Esige costante attenzione ai bisogni del fratello, esige fantasia, discernimento e coraggio di prendere decisioni anche a rischio di sbagliare. Chi ama può anche sbagliare. Chi non ama, cioè non fa nulla, non sbaglia mai. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Ecco, l'apice, il vertice dell'amore, sta nel porre la propria vita a favore dell'amato. Lo avevate già detto al capitolo 10 nella immagine del buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le sue pecore, do la mia vita per le pecore. Gesù ha mostrato questo amore lavando i piedi a Pietro e dando il suo boccone a Giuda. Quelle del capitolo che nel capitolo 10 chiamava sue pecore, ora chiama amici. Gesù ci considera suoi amici. Anche quando eravamo suoi nemici, traditori come Giuda, al quale Gesù si rivolge nel Vangelo di Matteo dicendogli: Amico, per questo sei qui? O rinnegatori come Pietro, al quale Gesù rivolge la triplice domanda: Mi vuoi bene? Gesù ci ha mostrato il suo amore, gratuito e indubitabile. Dice San Paolo nella lettera ai Romani: Quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Voi siete miei amici se fate quello che io vi comando. Gesù è sempre e comunque nostro amico, ma l'amicizia chiama alla reciprocità se facciamo ciò che lui ci comanda, cioè se ci amiamo gli uni gli altri. Anche noi gustiamo la gioia della sua amicizia vera, che è fatta di gratuità e di reciprocità. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone. Servo nella Bibbia è un titolo onorifico, attribuito a personaggi importanti come Abramo, Mosè, Davide, i profeti, anche il vecchio Simeone, anche Paolo, anche Pietro e tanti altri. Si qualificano come servi e Maria si definisce la serva del Signore. Gesù soprattutto è indicato dal Padre con le parole: Ecco il mio servo che io ho scelto. E nel celebre canto della lettera ai Filippesi, Paolo ricorda che egli assunse la condizione di servo. Da qui l'esortazione a divenire servi gli uni degli altri. Gesù dà la ragione per cui non chiama servi ma amici i suoi discepoli. Il servo è coinvolto solo esteriormente nel progetto del padrone, è un esecutore di ordini e di compiti che gli vengono affidati. L'amico invece è un confidente, è colui con il quale si coltiva una comunione di vita, di progetti e di intenti. L'amico è felice quando può rendere un favore alla persona amata, non le nasconde nulla, non chiede un compenso per il servizio prestato. Gesù chiama amici i suoi discepoli perché a loro ha rivelato il progetto del Padre e li ha chiamati a collaborare con lui alla sua realizzazione. La comunità cristiana è composta di amici, rimangono quindi esclusi i rapporti superiore suddito, padrone schiavo, maestro discepolo. Tutti i suoi membri sono sullo stesso piano e godono di pari dignità. Dovrebbero godere di pari dignità. C'è il peccato che ci abita. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Origine della scelta è il suo amore gratuito per noi. Già nel libro del Deuteronomio, Antico Testamento, troviamo scritto: Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli, ma perché il Signore vi ama. Siamo stati scelti non per essere servi, ma amici di Dio, uniti a Lui nell'unico amore. La nostra vocazione è sicura perché è sua. È Lui che ci sceglie e ci chiama. E la sua scelta è irrevocabile, a prova di tradimenti e di rinnegamenti. Sempre San Paolo, nella lettera ai Romani, scrive: Quanto alla scelta di Dio, essi sono amati a causa dei padri. Sta parlando degli ebrei. A causa dei padri, infatti, i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Vengono in mente le parole che Gesù ha rivolto a Pietro nel Vangelo di Luca: Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno, e tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli. Qual è la fede che non deve venir meno in Pietro e in noi? È la fede che è Gesù che ha scelto lui e non e noi. Scusate, è la fede che è Gesù che ha scelto lui, Pietro e noi. E Gesù continua per sempre a pregare il Padre per noi perché questa fede non venga meno. Lui continua ad amarci sempre. Ed è in forza di questa fede, appunto, che ci fa stare saldi. Vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, il vostro frutto rimanga. Siamo scelti e costituiti perché dimorando in Lui, vera vite, e permettendo alla sua vita divina di scorrere in noi, suoi tralci, possiamo andare e portare frutto, un frutto duraturo. Si tratta di andare verso la pienezza dell'amore del Padre, amando i fratelli fino a dare la propria vita. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Il nostro amarci diventa il segno visibile dell'amore invisibile di Dio. Dio nessuno l'ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Chi ha visto me ha visto il Padre. Gli altri possono vedere il Padre nel nostro volto di fratelli. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà fatto. Versetto 7, ascoltato domenica. Se dimoriamo nel Figlio e nel suo amore, possiamo chiedere al Padre tutto ciò di cui abbiamo bisogno per vivere da figli. Cioè possiamo chiedere lo stesso amore di Gesù per i fratelli. Come mai Gesù qui insiste sull'amore reciproco tra discepoli, cioè dentro la comunità, e non esplicita l'amore universale, così come fa per esempio nel discorso della montagna di Matteo, quando esorta ad amare anche i nemici? Il motivo è semplice. Prima di parlare di amore e di pace agli altri, è necessario coltivare l'amore e la pace nella Chiesa. Solo una comunità, i cui membri fanno un'esperienza viva e profonda di accoglienza, di sopportazione, di perdono, di servizio reciproco, di condivisione dei beni, può annunciare al mondo fraternità e pace. L'altro testo è sempre in quelle pagine di Don Tonino Bello sulla lavanda dei piedi, quando appunto esplicita la richiesta di Gesù: anche voi lavatevi i piedi gli uni gli altri, come io ho lavato i vostri piedi. E qui appunto parla di questa esigenza di reciprocità. Voglio solo leggervi un passo, dopo il resto lo potrete leggere voi con calma. Con questa frase, siamo circa a metà, gli uni gli altri, espressa nel testo greco da inequivocabile pronome reciproco, siamo chiamati a concludere che la brocca, il catino e l'asciugatoio, prima che essere articoli di esportazione, vanno adoperati all'interno del cenacolo, non vanno collocati fuori della chiesa, quasi per essere offerti come ferri del mestiere a coloro che terminate le loro liturgie escono nel mondo. No, non c'è un'Eucaristia dentro e una lavanda dei piedi fuori. L'una e l'altra sono operazioni complementari da esprimere ambedue negli spazi dove i discepoli di Cristo si radunano e vivono. Fuori, semmai, c'è da portare la logica di quei doni, frutti che maturano in pienezza solo al calore della serra evangelica. In conclusione, brocca, catino e asciugatoio devono divenire arredi da risistemare al centro di ogni esperienza comunitaria, con la speranza che non rimangano suppellettili semplicemente ornamentali. Che cosa significa tutto questo per noi? C'è un capoverso impegnativo per noi preti, ma poi vuole andare anche un po' più in là per coinvolgere tutti. Altro che gesto sentimentale, quello di Gesù, da incorniciare magari nell'album dei buoni esempi. La logica della lavanda dei piedi è eversiva, a tal punto che grida l'ipocrisia quando, in un'associazione ecclesiale, lacerata dalle risse e dilaniata dalle rivalità, si pretende di organizzare il pediluvio alla gente. Ma a chi andiamo a raccontarla? Il servizio agli ultimi che stanno fuori non purifica nessuno quando si salta il passaggio obbligato del servizio agli ultimi che stanno dentro. Anzi, si ritorce come condanna, perfino su chi crede che gli basti la riconciliazione procuratagli dai sacramenti, quando poi snobba quella grande riconciliazione con la vita che che si raggiunge lavando i piedi del prossimo più prossimo, gli uni gli altri, a partire dalle famiglie, che non possono dirsi cristiane se non assumono la logica della reciprocità. Perché se il marito smania di lavare i piedi ai tossici, la moglie si vanta di servire gli anziani e la figlia maggiore fa ferro e fuoco per andare nel terzo mondo come volontaria, ma poi tutti e tre non si guardano in faccia quando stanno in casa, la loro è soltanto una controtestimonianza penosa che danneggia persino i destinatari di un servizio apparentemente così generoso. Ce n'è abbastanza, perché la ripetizione rituale della lavanda dei piedi, che tra la commozione generale celebreremo la sera del Giovedì Santo, ci metta nell'animo una voglia struggente di servizio, di accoglienza e di pace, verso tutti, a partire dai più vicini, e ci mandi in crisi, più che mandarci in estasi. Perché, visto che siamo così lenti a convertirci, quella brocca è esposta al sacrilegio non meno della stessa Eucaristia. Parole particolarmente forti. Lasciamo un po' di silenzio e poi chi vuole può intervenire.